E intanto buonasera a tutti, grazie dell'invito e grazie per essere qua questa sera. Io parlo a nome della Campagna Non Restiamo, un gruppo nato ormai 3 anni fa all'interno di un'occupazione abitativa a Bologna che ha voluto portare anche contributi politici di analisi rispetto alle fasce giovanili, partendo diciamo, dalla nostra condizione materiale, quindi da giovani, anche da giovani. Abbiamo partecipato al convegno a Roma, a Bologna, sulla formazione e la ricerca, portando un nostro contributo di inchiesta e di ragionamento su 3 aspetti che riteniamo fondamentali e che ci riguardano anche in prima persona, che sono sicuramente il disastro in cui vive l'università italiana, la situazione tragica in cui versa il mercato del lavoro. E la conseguente forzatura nell'emigrazione, in particolar modo delle fasce giovanili. Tutto questo non lo riteniamo assolutamente un insieme, tutte le politiche che hanno condizionato la situazione attuale non la riteniamo assolutamente prodotto di follie o di scelte non accurate, ma bensì un preciso disegno politico. Però diciamo, molti elementi sono già venuti fuori, quindi posso anche andare più velocemente. Partiamo diciamo, con l'analisi rispetto al mondo dell'università e quindi, come abbiamo già individuato, il processo di dequalificazione del mondo universitario è un processo che parte da lontano, ma che probabilmente, grazie alla crisi, trova un'accelerazione. L'accelerazione c'è, per esempio, rispetto a le politiche di austerità e quindi a tutti i tagli che ricadono come una mannaia sulla ricerca, sulle borse di studio e sui tagli all'istruzione pubblica. Quindi tendenzialmente due movimenti nell'ambito dell'università: l'aumento delle tasse e la diminuzione delle borse di studio, due dati molto concreti e reali. Questo processo qua, diciamo, mette fine a quello che, per una questione anche di capacità che le masse organizzate erano riuscite a portare in anni e anni di lotte, se verso una, seppur contraddittoria, università più di massa, a un punto, diciamo, di fine di questo processo. E quindi con l'apice che ha raggiunto l'università in termini di partecipazione popolare tra il 2004 e il 2008, assistiamo invece negli ultimi anni a un palese arretramento e sempre più chiusura e sempre più difficile accesso per le fasce popolari all'interno di ambiti di istruzione più elevata. Un dato del 2014 segna circa 66.000 iscritti in meno, quindi nel senso è palese come non ci sia più quella spinta che porta a credere nell'università come ascensore sociale, come mobilità sociale. In più c'è anche un aumento dell'abbandono degli studi, quindi non solo diminuzione degli iscritti, ma successivo abbandono nei primi mesi di università. Questo probabilmente si potrebbe collegare tranquillamente a un altro dato che, per esempio, ha sempre, non mi ricordo esattamente qual era il numero, potrei cercarlo, ma non lo troverò mai. Adesso sfoglierò un po' così e poi dirò un numero a caso. No, comunque, rispetto alla è difficilissimo. Rispetto alla
Mi ricordi qualche mio alunno in questo
vabbè, non lo troverò. Ok.
Ci
volevo
fidiamo,
dire, rispetto alla percentuale di studenti che una volta usciti dal percorso universitario trovano effettivamente lavoro nell'arco di 3 anni. Questo numero è basso.
bassissimo,
Fidatevi.
bassissimo.
Bassissimo, basso, basso. Quindi, come abbiamo detto, un'università che tende a tornare ad essere d'élite, se mai sia stata di massa, con particolare enfasi nel meridione. Se questa è la situazione che si profila all'interno dell'università, se ci rivolgiamo invece, rivolgiamo lo sguardo al secondo aspetto che abbiamo analizzato, ovvero il mercato del lavoro, la situazione sfiora la tragedia, nel senso che per i miei coetanei il lavoro significa disoccupazione. La crisi ha anche creato questa figura dei NEET, che insomma è un inglesismo, però è una figura che probabilmente è già esistita nella storia, però che sono quei giovani che non solo non lavorano, non cercano lavoro e non sono nemmeno inseriti nei percorsi formativi. Questi sono probabilmente le due categorie più fortunate di giovani, perché chi invece lavora è veramente quello disgraziato dei due, perché si trova all'interno di un mercato del lavoro sempre più precario, dove c'è una diminuzione dei diritti e un aumento della possibilità di essere licenziato senza nemmeno un pretesto. Quindi generazione di precari. Abbiamo il lavoro nero, che è un fenomeno sempre esistito, ma che con lo strumento dei voucher affiora. Quindi quando sentiamo quella retorica del il voucher ha alimentato il mercato del lavoro nero, in realtà soltanto ha manifestato sul piano pubblico, ci dà effettivamente i dati di quello che è il lavoro sommerso che c'è e che comprende sempre più lavori che non comprendono capacità, che non comprendono lo strumento di tecnologicamente avanzati, e quindi è più che altro inquadrato negli ambienti del turismo, della ristorazione, insomma, dove c'è bisogno di bassa manovalanza, cioè nel senso non si punta a una formazione specifica. Questi sono due categorie comunque in cui il lavoro è comunque retribuito. Poi c'è un'altra categoria che è il lavoro gratuito, che diciamo ha avuto il suo apice ha avuto la sua istituzionalizzazione con il modello Expo, quindi una marea di lavoratori gratuiti con la speranza di poter far incidere quelle due righe in cui si fa presente che si è lavorato Expo come merito e magari come credenziali per magari accedere nell'arco di qualche anno a un lavoro vero e proprio. Se questa è una condizione, se queste sono le condizioni del lavoro che una persona può trovare sul mercato del lavoro, c'è anche un'opzione, un'ultima opzione, che è l'autoimprenditorialità, che è il fenomeno delle start-up, quelle che adesso vengono chiamate con questo restyling di nomi. Startup. Le startup, però, anche queste in realtà i dati ci dicono che sono totalmente un fallimento. Oltre il 75% delle startup fallisce nel giro di un anno, il restante 21% invece viene acquisita, cioè nel senso, quindi una volta che riesce magari a ingranare viene acquistata. Adesso vabbè, è un esempio bolognese, però noi abbiamo avuto il grande fenomeno Pizzabo, che era una startup di questi giovani studenti che hanno creato questo collegamento, rete di collegamenti fra ristoranti, pizzerie, e tu potevi ordinare tranquillamente da casa, quindi c'è l'elemento tecnologico che è un elemento fondamentale nelle startup, potevi tranquillamente ordinare. Adesso il grande colosso Just Eat, che è una grande multinazionale europea, arriva e acquista la startup, ormai azienda, che si era avviata sul territorio. Quindi effettivamente sul piano dei dati soltanto il 4% delle startup effettivamente poi riesce e diventa un'azienda vera e propria. Il 4% riesce su un numero di startup che annualmente aumenta, perché qui c'è tutto il discorso ideologico riguardo l'autoimprenditorialità e introiettare al proprio interno l'ipotesi di successo. Questi due elementi, quindi l'università e il mercato, ci spiegano già da sé perché abbiamo un tasso di migrazione così alto. Come sarà anticipato prima, se anche soltanto gli insegnanti sono pagati 1000 euro più in Spagna, anche la Spagna va bene per emigrare, cioè nel senso, questo in realtà l'emigrazione però non significa un miglioramento delle condizioni, se andiamo effettivamente ad indagare poi chi emigra, dove va e cosa fa sul posto. Innanzitutto un dato, cioè nel senso la no, scherzavo, era capitolo prima, ci credevi al dato, vero? No, volevo dire comunque quindi chi emigra? Innanzitutto il soggetto è diverso, storicamente diverso. Nella storia dell'Italia abbiamo già avuto due grandi cicli migratori che sono stati intorno alla fine dell'Ottocento e nella metà del Novecento, subito dopo la guerra. Adesso invece il nuovo soggetto che migra ha una particolarità, ovvero è in percentuali più alto laureato, ovvero oltre il 31% di chi emigra in realtà ha un titolo di studio, è qualificato, però nel suo paese non riesce a trovare un lavoro o quello che cercava, o comunque sia qualcosa nel suo ambito, quindi emigra. Una volta emigrato però non è detto che riesca a trovare il lavoro nell'ambito in cui ha studiato, o comunque sia un lavoro che non sia demansionato rispetto al suo progetto di studi, e quindi molto spesso si trova demansionato da quello che fa, perché queste sono la grande truffa che l'emigrazione porta con sé, nel senso una volta che tu emigri ti trovi totalmente sconnesso dal tessuto sociale, non hai possibilità nemmeno per la tua ultra precarizzazione, ultra insomma la tua situazione ultra precaria ti costringe ad accettare qualunque cosa, quindi molto spesso c'è questo demansionamento che quindi ti fa ritrovare in situazioni simili se non uguali al tuo paese. Nel caso italiano no, perché è difficile trovare una situazione peggiore di quella italiana all'estero. Quindi il primo dato è la ricattabilità della forza lavoro che c'è in un altro paese. Prima si faceva l'esempio degli ingegneri siriani che vengono assorbiti dalla Germania, perché poi questo movimento tendenzialmente all'interno dell'Unione Europea è sud-nord, quindi c'è un grande esodo, uno spostamento verso i paesi del centro e del nord, e dunque l'assorbimento delle menti migliori, la selezione, vera e propria selezione che c'è tra chi emigra. Questo discorso qua, prima si accennava rispetto alla partita ideologica che si gioca principalmente sui giovani, noi usiamo spesso il modo di dire, ribaltare il discorso del padrone, sentiamo dire che quello del movimento dei giovani verso l'estero è una fuga di cervelli, noi ribaltiamo il discorso del padrone e pensiamo dunque che questo sia un furto di cervelli, ovvero quindi la stessa Unione Europea che nella sua ristrutturazione macro-regionale costringe l'Italia a giocare un ruolo di bassa manovalanza, costringe le menti migliori ad andare a cercare fortuna all'estero, quindi abbassa nel paese dove andrà le condizioni di lavoro del suo stesso coetaneo, con la stessa preparazione, però essendo migrante con tutte le sue sfortune sulle spalle, disposto a condizioni peggiori, quindi abbassa la situazione di lavoro che trova. Tutto questo, mi sono perso, scusatemi, tutto questo quindi non può essere compreso con una visione italocentrica, nel senso non possiamo comprendere le modifiche nel mondo della scuola, le ristrutturazioni del mondo del lavoro, se manteniamo una visione prettamente italocentrica del nostro paese. Dobbiamo vedere sul piano della ristrutturazione macro-regionale del capitale europeo che cosa sta producendo, e in questo modo andiamo effettivamente a capire quali sono le responsabilità che la guerra interna che viene giocata a nostro sfavore, quindi dall'alto verso il basso, provoca con tutti i suoi derivati.
Grazie. Grazie a Del Viso.